Podcast. Se casa vostra sta cominciando a riempirsi di uova di Pasqua che non sapete come smaltire se non introducendole tutte nel vostro stomaco, questa puntata è per voi. Ecco, magari non esagerate, però come sapete qui a Miti demonizziamo solo il demonizzabile. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché non è vero. Che il cioccolato crea dipendenza e altre cose sempre sul cioccolato, perché facciamo oggi una hit parade. Allora, partiamo col fatto che domani è Pasqua, noi avremmo potuto cogliere la palla al balzo e raccontarvi che Gesù non è morto a 33 anni, non è risorto a 33 anni e 3 giorni, ma dei dubbi sulle sue questioni anagrafiche ne abbiamo ampiamente parlato a Natale nella puntata 57 che si chiama Riti da sfatare. Quindi, visto che è un discorso che abbiamo già fatto e che ci teniamo il best of per quando inizieranno a scarseggiare le idee, cioè tra l'altro, vi raccontiamo qualcosa di nuovo, sicuramente più pagano e materiale, ma che comunque riguarda pur sempre il periodo di Pasqua.
Ecco, come dicevi tu, avremmo potuto, ma non l'abbiamo fatto. E non l'abbiamo fatto perché se fate parte di quella categoria di persone che ha un parente stretto che ha dai 15 anni in giù, è molto probabile che passerete le prossime settimane a cercare di consumare quante più uova di Pasqua possibile, perché non saprete più dove metterle.
Frullandole, non lo so.
Congelate, sì, finiranno tutto. Tutti i cassetti, sì. Tutto.
Poi iniziano i primi caldi, quindi iniziano tipo a metterle, a squagliarsi, sì. Una roba veramente terribile.
Ma quindi partiamo dalla credenza più temibile, ovvero il cioccolato causa dipendenza. Allora, qualcuno sostiene di essere un po' intimorito dal cioccolato, perché dice, non voglio esagerare, sennò poi non ne esco più.
Certo, è vero, io stesso non compro mai cioccolato proprio per evitare di averlo in casa e mangiarlo tutto.
Ecco, in realtà Marcello Ticca dell'Istituto Nazionale della Nutrizione ha spiegato che quella che noi percepiamo come sensazione di benessere non è altro che l'effetto degli zuccheri semplici contenuti nel cioccolato,
okay. Sì.
Che innalzano il livello di serotonina nel sangue e agiscono positivamente sull'umore.
Quindi noi vogliamo essere sempre felici, quindi mangiamo un sacco di cioccolato.
Esattamente, okay. Quindi questa cosa può essere fraintesa come qualcosa che andiamo a ricercare all'infinito e quindi ne diventiamo dipendenti. Ora, come abbiamo visto, questa caratteristica appartiene agli zuccheri, non al cioccolato, quindi che sia cioccolato, che sia una merendina, che sia una caramella, il discorso è sempre lo stesso. Ecco, quindi è una responsabilità che dobbiamo dare allo zucchero, non al cioccolato in sé. E noi dello zucchero già siamo dipendenti,
di
quindi
base.
Possiamo stare tranquilli sul cioccolato.
Non aggiungiamo una dipendenza in più.
Ma sì.
Ecco.
E qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, ok, banale la cosa degli zuccheri, ma lo sapete che è stata scoperta una molecola che si chiama anandamide che simula gli effetti dei cannabinoidi nel cioccolato? Prima cosa, si conosce da 30 anni questa molecola, quindi non è la scoperta del secolo,
certo.
È stato scoperto questo, quindi da oggi crea dipendenza? No,
no,
non è vero. Seconda cosa, in realtà questa sostanza si trova anche nelle nocciole, nel latte, nell'avena, nella soia, ma così come nel cioccolato si trova in quantità talmente basse che per avere un effetto psicotropo bisognerebbe consumarne 100.000 volte la quantità contenuta in una tavoletta di cioccolato, quindi direi che possiamo stare più che tranquilli.
Però Dio, se penso a tutte le uova di Pasqua che ho a casa, secondo me non siamo 100.000 volte,
però siamo a 50.000 ci siamo.
99.999.
Poi un altro falso mito invece che si ricollega sempre al discorso di prima è quello dell'ansia e dell'insonnia. Infatti molti dicono, mi è risaputo che il cioccolato contiene caffeina, quindi se ne mangio troppo, soprattutto se lo mangio di sera, magari finisce che non dormo. Anche qua, sì, è vero, il cioccolato contiene caffeina, però per capire quanto effettivamente ne contiene vi faccio un piccolo parallelismo con una tazzina di caffè. Allora, una classica tazzina di caffè espresso contiene dai 60 ai 120 mg di caffeina, questo poi dipende dalla qualità del caffè. In una tavoletta da 100 g di cioccolato fondente al 60% invece sono presenti più o meno 40 mg di caffeina.
Ok, quindi ben meno.
Sì, okay, poi nel cioccolato al latte si scende addirittura sotto i 20 mg.
E siamo una tazzina contro una tavoletta intera.
Quindi anche qua inizia un attimo a sembrare strano, perché per consumare il quantitativo di caffeina contenuto nella tazzina di caffè più scarsa servono oltre 120 grammi di cioccolato fondente al 60% buttati giù tutti nella stessa serata. Una cosa che personalmente piuttosto mi darei una coltellata, perché io odio il cioccolato fondente.
Ma sei pazzo!
Per me è tra le invenzioni che hanno cambiato il mondo in peggio.
Ma
quando
c'è
mai?
Il napalm, c'è il cioccolato fondente.
Ma quando mai? È buonissimo il cioccolato fondente.
Orribile. Beh, quindi diciamo che di caffeina un po' ce n'è, però comunque se ci manteniamo nei limiti di un pezzettino di cioccolato, comunque non è che assumiamo tutta questa caffeina. Beh, qualcuno però potrebbe aggiungere: sì, vabbè, ma io anche se mangio cioccolato al latte, poi magari mi capita che non dormo. Com'è possibile?
Lo zucchero.
Bravissimo. Il discorso è lo stesso di prima: i picchi glicemici dati dallo zucchero danno scariche di energia e quindi non si dorme.
Sì, diciamo
quindi
che
sempre lui è il responsabile.
Sì, chiaro, sì. È evidente che ci siano determinati alimenti che poi portano con sé una brutta fama che non riescono a levarsi facilmente. Il cioccolato è sicuramente uno di questi. Del resto l'abbiamo anche visto con la puntata sul cioccolato e l'acne che abbiamo fatto recentemente, la puntata 120. Il cioccolato non fa venire i brufoli e tutti gli studi che ci sono a riguardo, o quantomeno quelli condotti fino ad ora, sono tutti veramente poveri sotto ogni punto di vista. Dal campione preso in esame che è veramente troppo esiguo, al periodo di monitoraggio dei soggetti coinvolti nello studio, tipo sono stati osservati per una settimana. Cioè, cosa mai vorrei scoprire in una settimana, tra l'altro lavorativa, cioè da lunedì al venerdì, sabato tutti a casa, fino ad arrivare alla cosa che mi fa più salire il nervoso di tutti, e cioè che nella maggior parte dei casi hanno preso gente con l'acne, gente senza acne, e solo poi hanno cercato delle differenze nello stile di vita tra i due gruppi. Ipoteticamente invece, se tu volessi verificare se l'acne sia o meno la conseguenza del troppo cioccolato, dovresti fare il processo inverso, cioè dovresti dare del cioccolato a delle persone che non hanno l'acne e vedere se gli viene l'acne.
Certo, sia un metodo scientifico,
un po' la roba sadica alla solenigmista, però sarebbe veritiera. Vabbè, comunque, chiusa la polemica tra me e il sottoscritto, come direbbe Fabio Noaro, volevo chiudere con un altro mito super flash di cui sicuramente parleremo in una puntata ad hoc, ma che vi potrà tornare utile come argomento di conversazione durante la cerimonia di apertura delle uova, e cioè che il cioccolato bianco tecnicamente non è vero cioccolato, semplicemente perché non contiene cacao. Molto semplice. È una miscela di latte, zucchero e burro di cacao. In pratica contiene solo la parte grassa del frutto, ma niente pasta di cacao. Cioè, più che cioccolato, è un lucidalabbra commestibile. Ok? E ve lo dice uno che è fan sfegatato del cioccolato bianco, quindi provo davvero un grande dolore nel dirvelo. Fatto sta che, uno, non smetterò assolutamente di mangiarlo, e due, di questa storia ne parleremo sicuramente meglio, perché ragazzi è veramente super affascinante.
Sì, che poi è un escamotage bellissimo contro questi falsi miti. Tu mi dici che il cioccolato fa male, fa venire, e io mangio quello bianco che non è cioccolato.
Scacco matto.
Vabbè, quindi sistemi malsani a parte, a questo punto possiamo dire che non è vero che il cioccolato crea dipendenza e un sacco di altre cose sempre sul cioccolato.
Quindi con tutto questo know-how, no, come diceva qualcuno, con questo bagagliaio di esperienza sul cioccolato, godetevi questa Pasqua in famiglia o con chi volete, visto che è Pasqua con chi vuoi, ma io alla fine la faccio sempre con i miei. Lo faremo anche noi, e poi, anche se sarà Pasquetta, torneremo lunedì con un altro mito da sfatare.
Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.